nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con lo Spirito.
Il Signore Gesù ci invita alla mensa della Sua parola e dell'Eucaristia e ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna.
Amen.
Signore pietà.
Signore pietà.
Cristo pietà.
Cristo pietà.
Signore pietà.
Signore pietà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Gloria a Dio nel pace in terra agli uomini amati dal Signore.
Preghiamo. Il tuo aiuto, Signore Dio nostro, ci renda sempre lieti nel tuo servizio, perché solo nella dedizione a te, fonte di ogni bene, possiamo avere felicità piena e duratura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Prima lettura. Dal libro dei Proverbi. Una donna forte, chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle è il suo valore. In lei confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto. Gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita. Si procura lana e lino e li lavora volentieri con le mani. Stende la sua mano alle conocchia e le sue dita tengono il fuso. Apre le sue palme al misero, stende la mano al popolo. Illusorio è il fascino e fugace è la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare. Siate riconoscenti per il frutto delle sue mani e le sue opere la lodino alle porte della città. Parola di Dio.
Grazie a Dio.
Salmo responsoriale. Ripetiamo insieme. Beato chi teme il Signore. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene.
Beato chi teme il Signore.
La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'olivo intorno alla tua mensa.
Beato
chi teme il Signore. Ecco com'è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Riguardo i tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte, e quando la gente dirà «c'è pace e sicurezza», allora d'improvviso la rovina li colpirà, come le doglie una donna incinta, e non potranno sfuggire. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno. Noi non apparteniamo alla notte né alle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. Parola di Dio.
E c'è il Signore, colui che resta in me darà molto frutto.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Avverrà come ad un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto 1 solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5 dicendo: «Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: «Signore, mi hai consegnato 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto 1 solo talento e disse: «Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo». Il padrone gli rispose: «Servo malvagio e pigro, Tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglieteli dunque il talento e datelo a chi ha 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile, gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore.
Sia lodato Gesù Cristo. Anche oggi ci viene presentata una parabola. Le parabole sono sempre racconti che pescano da alcune situazioni verosimili, ma sono comunque racconti, non sono la realtà. Gesù sta parlando ai propri discepoli, sta dando un messaggio importantissimo e lo fa attraverso questo racconto. Il messaggio è che è venuto per liberare i propri, tra virgolette, servi dalla schiavitù della servitù, li porta, li vuole promuovere a gestori del regno, ma in prima persona. Ebbene, avverrà, ecco, alla fine, anche se non è una parabola sulla fine dei tempi, no? Avverrà come di un uomo che, partendo per un viaggio, è un re, è un capo di Stato, lascia i suoi averi ai propri servi. Non dobbiamo intendere la parola servo come servo della gleba, povero, ma servitore era probabilmente ai propri ministri, ai propri amministratori. Lo capiamo soprattutto dalle somme che questo re lascia ai propri sottoposti. A uno diede 5 talenti. Il talento non era una moneta corrente, equivaleva a 6.000 denari e a una quantità di oro variabile tra i 26 e i 36 chili d'oro. Immaginatevi, cioè non gli ha fatto l'elemosina, lascia i propri averi a questi personaggi qui, no? A un altro 2 e a un altro 1. E poi c'è una frase che è un po' la chiave di questo racconto. Diede a ciascuno secondo le proprie capacità, quindi non vuole investire di eccessiva responsabilità a ciascuno, ma è un re che conosce bene i suoi sottoposti e quindi li fa compartecipi a seconda delle loro capacità. Ebbene, se ne va e poi torna. Torna e per... qui dice per regolare i conti, non è che vuole indietro le cose, lo capiamo perché alla fine poi chi aveva guadagnato 10 talenti riceve anche il talento del servo che viene apostrofato dal Signore, da proprio re, no? Infatti anche il verbo stesso che l'evangelista usa è dare senza chiedere il ritorno, quindi è un regalo, è una dote che questo re fa a questi sottoposti. Solo che il primo non ha problemi, arriva e dice: guarda Signore, tu mi hai dato 5 talenti, io mi sono messo subito in gioco, ci ho messo la faccia, li ho trafficati e si sono raddoppiati. E il re non chiede questo soprattutto per giudicare quanto uno aveva guadagnato, no? E il re è preoccupato che ciascuno si potesse mettere in gioco. E questo ci è riuscito. E non ha fallito, perché? Perché il Signore gli aveva dato tanto quanto era possibile nelle possibilità di questo servo di trafficare. Il secondo, che aveva ricevuto due talenti, anche lui subito si sente investito di questa responsabilità, ma in senso buono, no? E li traffica e anche lui ha successo.
E poi viene il terzo, e qui capiamo bene che questa parabola, se mal interpretata, può essere molto dannosa, no? Come dire, ci sono dei rischi quando uno traffica un patrimonio così grande, ma invece è un patrimonio che, di cui dobbiamo rendere conto non tanto a Dio, ma rendere conto a noi stessi, no? Dio ti ha dato tanto e tu cosa ne hai fatto? E il terzo servo cosa fa? Lo prende e lo mette sottoterra. Avrebbe potuto tenerlo a casa per sé. Ha paura di trafficarlo. Ma questa paura è la paura del re. Noi possiamo trasferirla nel nostro modo di pensare Dio. Che tipo di Dio abbiamo in mente? Un Dio che si compiace di noi, che ci fa dei regali, che spera che questi regali vengano utilizzati per il nostro bene, per la nostra crescita, per la nostra liberazione, oppure questo servo invece mostra che ha un'idea molto negativa del proprio Signore, no? E allora lo va a mettere sottoterra, perché c'era una legge tra gli ebrei che un tesoro seppellito o una somma di denaro seppellita, se veniva rubata, non c'era l'obbligo di restituzione. Quindi si mette, come dire, in una condizione di neutralità, no? Qualora dovesse mancare questo talento. E capite bene che ha un'idea molto negativa del suo Signore, no? Dice: so che tu sei uno che mieti, che sei duro, cioè potremmo tradurlo: sei spietato, io ho paura di te. Ho paura del tuo giudizio, ho paura di quello che tu mi puoi fare. Anche lì, che idea abbiamo noi di Dio? Lo preghiamo perché abbiamo paura che poi ci mandi i fulmini, le malattie, non ci protegga, ci metta in situazioni difficili? Forse dovremmo leggere bene questa parabola, no? E dice che semini dove non hai semini e dove, raccogli dove non hai seminato e non hai sparso, ho avuto paura di te e quindi sono andato a nascondere questo. Tieni, non mi voglio coinvolgere con te. E noi ci vogliamo coinvolgere, diciamo il nostro rosarietto, la nostra preghiera è morta lì, però non cambiamo. La vita ci è stata data perché noi la traffichiamo. E se leggiamo il Vangelo in maniera trasversale, il Signore non è tanto preoccupato del nostro peccato. Ha già detto che per Lui non è un problema perdonarci, non è un invito a peccare, evidentemente, no? Ma siccome siamo in progressione, lo sbaglio è contemplato nella nostra vita. Chi è che non ha mai sbagliato in nessun campo della propria vita? Scolastico, mentale, fisico, relazionale. Ma questo non è un problema se io mi metto in gioco e anche dai miei errori comincio a imparare e cresco umanamente nella libertà. Certo che la libertà è un dono prezioso, è un dono però faticoso, bisogna trafficarlo. Amare è difficile, specialmente quando Gesù ti dice: amare significa non voler bene solo alle persone che ti fanno del bene, ai tuoi amici, ai tuoi parenti, che poi anche lì qualche volta non succede, ma a tutti. E tutti significa arrivare ad amare persino i nemici. A noi fa tanta paura sta roba qui. Però la paura non deve paralizzarci, perché se no sotterriamo la nostra vita e rimane lì, rimane in sterile. Dobbiamo coinvolgerci. Allora sì che lo spirito interverrà, l'amore produrrà. Non c'è problema di fallire. Quando uno ama, anche se sbaglia qualcosa, non ha fallito. È quando non si mette in gioco che non produce niente. Voi, Gesù lo diceva anche in altre parole, in altre parabole, in altre similitudini. Voi siete sale della terra. Questo è il vostro salare. Il mondo, salare la vita, dare gusto alla vita, dare senso alla vita. Se non fate questo, siete sale che non sala, siete inutili. siete inutili, ma io ho paura. Ecco, la paura ci paralizza, è la cosa peggiore che possiamo vivere, sia nei confronti delle relazioni con gli altri, sia e ancor di più nei confronti delle relazioni con il Re, che è il Signore. E Gesù dice che questo padrone non vuole diventare padroncino anche lui, perché i 10 talenti guadagnati rimangono al proprietario, al servo, che diventa padroncino anche lui, diventa signore, viene promosso a signore. E così quello che aveva 2, che ne ha 4. Questo qui, no, non vuole diventare, avere responsabilità, non vuole gestire un patrimonio, vuole fare il servo. Non mi interessa, io faccio, quando a casa mia se va tutto bene, basta, gli altri non mi interessano. È un ragionamento che si sente fare anche purtroppo tra i cristiani. Quando sono a posto io, sono a posto tutti. Tu sei inserito, tu sei un tessuto che è inserito in un corpo. Quando un corpo sta male, tu puoi avere la presunzione di essere un tessuto sano, ma non so come puoi vivere. Quando uno è gravemente malato, i tessuti sani non possono gloriarsi di essere sani nei confronti dei tessuti malati, perché quando muore il corpo, muore tutto, anche i tessuti sani, presunti tali. E allora dice, allontanatelo da me, toglietegli quello che ha e datelo a chi ne ha ricevuto 10. Sembra una sproporzione, sembra che sia un po' ingiusto. Questo qui ne ha già 10, ma è come dire che l'amore, quando io amo, l'amore si moltiplica, non sta facendo un'ingiustizia il Signore. E questo servo, chiamato inutile perché non ha speso la propria vita, non l'ha realizzata, gettatelo fuori nelle tenebre. È un uomo delle tenebre. Paolo ci ricorda che noi invece siamo figli della luce, non possiamo vivere come i figli delle tenebre. E quindi è una contraddizione. Siamo figli di Dio, ma spesso viviamo come servi di Dio, perché ci abbiamo paura. E invece Dio è amore, nell'amore non è contemplata la paura. Quando noi abbiamo paura di Dio, lì potete star certi che non c'è amore. C'è sudditanza. Anche nei rapporti umani, tra coniugi, tra genitori e figli. Vuol dire che lì l'amore è ancora imperfetto, se c'è, è molto imperfetto. Dobbiamo crescere su questa cosa qui. Buttatelo fuori, nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Noi immaginiamo subito all'inferno, ma non sta minacciando l'inferno. Questo signore sta dicendo, usando questa frase che era un modo di dire tra gli ebrei, ha fallito la propria vita. Questo significa, gettatelo là dove sarà pianto e stridore di denti. Cioè, ha fallito, non è arrivato a centrare la propria vita. Non è andato a meta. Si è rifiutato. Lui pensava di essere un bel cristallo, ma un cristallo non è vivo. Non è vivo, non ha rischiato niente, ma non ha guadagnato niente. E nessuno ha preferito la servitù. Allora proviamo a confrontare la nostra vita con questo brano. Che tipo di persona sono? Cosa ne faccio della mia vita? Cosa ne faccio dei miei talenti? Ho paura a spenderli? E allora mi cristallizzo, ho paura dell'altro e quindi me ne sto a casa mia chiuso dentro. Non significa di non essere prudenti, ci mancherebbe, non dobbiamo mai fraintendere questa cosa qui. Però tante cose, tanti castelli, tante torri senza finestre, senza porte, ce le costruiamo e poi ci andiamo a vivere, convinti che la vita sia quella cosa lì. Poi arriva la morte, ho accumulato tanti beni, vita mia, adesso hai tanti anni, godi i tuoi benefici che hai avuto lavorando, tutta una vita di sacrifici, poi i figli non ti guardano più. poi ti guardi indietro e ti dici: ma io perché ho corso, cosa ho fatto, e la macchina, la casa, i figli, il lavoro, tutte cose che, con cui abbiamo a che fare, ma se diventano l'assoluto, arriva un momento che tu al momento della morte rivivi di rimpianti. Di chi sarà sta roba qui? Cioè, cosa hai costruito? Per chi hai costruito? Hai costruito la tua vita? E allora bisogna uscire. Papi stessi, gli ultimi papi che abbiamo conosciuto, da Giovanni Paolo II in avanti, arrivando a Francesco, ci invitano ad andare al largo, di aprire le porte a Cristo. Ma non solo il Cristo risorto, il Cristo che è qui in terra, cioè gli altri. Andare in missione, la Chiesa, se non è missionaria, che non significa andare necessariamente in Africa o in Asia o in America Latina, anche se qualcuno è chiamato, ma ad aprire la porta agli altri, a spendere la propria vita. Abbiamo fallito. Allora, cosa vogliamo fare? Ci basta venire qui, ascoltare tre parole in croce? Possibilmente magari uno mangia anche. E poi cosa ne hai fatto di questo dono che il Signore ti fa del suo corpo? L'hai trasformato in vita o l'hai sepolto dentro la tua esistenza? Il Signore te ne chiederà conto, non tanto per punirti, ma ti metterà nella verità. Sei un servo inutile. Sei un servo che ha fallito la sua vita. Io te l'ho data perché abbia uno scopo. Lo cerchiamo questo scopo o ce ne siamo dimenticati? Pace e bene. Credo in un solo Dio. Fratelli e sorelle, il Signore ci chiede di essere vigilanti perché a nessuno manchi quanto è necessario per vivere dignitosamente. A Lui rivolgiamo le nostre suppliche.
Diciamo insieme: Signore, ascoltaci.
Signore, ascoltaci.
Per la Chiesa, i suoi pastori e tutti i battezzati, ognuno sappia mettere a frutto i talenti ricevuti dal Signore per il bene dei fratelli. Preghiamo. Per il nostro Paese e il nostro popolo, ognuno sappia valorizzare i doni e i talenti di fede, di cultura e di bellezza ricevuti, per costruire una società sempre più giusta e solidale. Preghiamo. Per chi vive come se il Signore non esistesse e per chi invece lo attende nella paura, ognuno apprenda a usare bene il tempo che gli è dato e a vivere nella pace. Preghiamo. Per i genitori cristiani, illumino la loro dimora e le giornate dei figli con una vita virtuosa, ricca di fede e di opere buone. Preghiamo. per la nostra comunità, nutrita dall'Eucarestia, diventi sempre più credibile nell'imitare il Maestro Divino, nella sua donazione totale per la salvezza dei fratelli. Preghiamo.
Signore,
tutto questo ti chiediamo per Cristo, nostro Signore.
Amen. Canto d'offertorio numero 194.
Benedetto sei tu, Signore, dell'universo, della tua volontà abbiamo ricevuto questo pane, della tua volontà. Lo presentiamo a te perché diventa la
luce. Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene ormai, ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi, per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi. Solo una goccia hai messo tra le mani mie, solo una goccia che tu ora chiedi a me, una goccia che in mano a te una pioggia diventerà e la terra feconderà. Sulle strade il vento da lontano porterà il profumo del frumento che tutto avvolgerà, e sarà l'amore che il raccolto spartirà, e il miracolo del pane.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. L'offerta che ti presentiamo, Signore, ci ottenga la grazia di servirti fedelmente e ci prepari il frutto di un'eternità beata. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della passione estese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.
Pieni della tua gloria, osanna a voi.
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese del pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
Annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione di Paride e di Rosa, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha dato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i nostri mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace». Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.
Scambiatevi un segno di pace.
Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà sulla terra. Gioia nei nostri occhi.
del mondo, abbi pietà di noi, pietà di noi, agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola che io so.
Yeah.
come avete visto, alle porte ci sono venuti a trovare l'associazione Lautari, che conosciamo già, ma periodicamente la accogliamo per le loro necessità, che sono tante. Comunque sentiamo la testimonianza di uno di loro, che si chiama Cristian. Benvenuto Cristian.
Buongiorno a tutti. Intanto volevo ringraziare i padri che, come tutti gli anni, ci danno la possibilità di essere qui con voi. Io sono Cristian, sono qui con altri due ragazzi e oggi rappresentiamo appunto la comunità Lautari, che è una struttura che da più di 30 anni aiuta ragazzi a uscire dalle dipendenze. Io non sono un volontario, sono un ragazzo che fa parte di questa comunità. Ho sbagliato strada anch'io nella mia vita, ho avuto problemi con le dipendenze e diciamo che la mia storia è iniziata fin da ragazzino. Purtroppo in famiglia c'erano un po' di problemi, tanti litigi e violenze tra i miei genitori. Mi hanno portato un po' ad allontanarmi da loro, a non voler mai creare un vero rapporto, a non ascoltare. E dopo la loro separazione sono cresciuto un po' con i nonni, che purtroppo ho perso presto. E sono sempre stato messo un po' di qua, un po' di là, mi sono sentito un po' solo. Ho fatto sempre fatica a condividere comunque quello che provavo con le altre persone. Avevo tanta rabbia dentro di me, vivevo tanto il senso del giudizio e facevo fatica ad esprimere. E crescendo, appunto, avendo un po' più di libertà, iniziando a uscire, iniziando a frequentare comunque persone, ho iniziato a uscire con un gruppo di ragazzi più grandi di me e ho iniziato a fare le stesse cose che facevano loro. Diciamo, ero abbastanza, mi facevo trascinare un po' dalle cose, non avevo, diciamo, abbastanza carattere. E ho iniziato a usare sostanze, pensando di superare determinate mie difficoltà, di superare disagi, di non pensare più a tutti i problemi che c'erano a casa. E fin da subito mi sembrava di aver trovato una soluzione, perché avevo tante cose da fare, avevo tanti amici intorno. E ho continuato, però mi sono trovato in una cosa più grande di me, che non sono più riuscito a gestire. E in 10 anni di dipendenza ho completamente distrutto la mia vita, sono arrivato a perdere l'affetto delle persone che avevo vicino. Ormai ero arrivato al punto di vivere solo per le sostanze e senza di quelle non riuscivo più ad essere me stesso. Fino ad un giorno dove un mio amico si è tolto la vita. E lì mi sono fermato. Volevo chiedere un aiuto, però da solo non riuscivo. La usavo come scusa per farmi ancora più del male. E in quel momento c'è stata solo una persona che ha cercato di darmi una mano, nonostante quello che ha passato, comunque che abbiamo passato in famiglia. La mia mamma era lì per cercare di aiutarmi, forse non l'avevo mai considerata. Però abbiamo chiesto un aiuto a questa comunità. Ad oggi sono 6 anni che vivo in questa struttura, sono 6 anni che mi sto riprendendo la mia vita in mano, ma che cerco di affrontare comunque le difficoltà da persona responsabile e con l'aiuto di tanti altri ragazzi, di tante persone che vivono con noi, che tutti i giorni ci spingono per affrontare appunto questi disagi che ci proviamo. E insieme appunto portiamo avanti la nostra comunità, che ospita all'incirca 200 ragazzi. Abbiamo una sede centrale sul lago di Garda, a Brescia, dove lavoriamo in agricoltura. Produciamo vino, olio, alleviamo cavalli, insomma, ci diamo da fare anche per sostenerci. Solo il lavoro non basta, quindi ci affidiamo anche un po' al buon cuore delle persone, venendo per chiedere un aiuto. E fuori dalla chiesa troverete appunto i nostri tavolini, vi daremo del materiale che è libero per tutti, parla un po' di noi, di quello che facciamo. E col cuore raccogliamo delle offerte, delle donazioni, per sostenere questo progetto, ma per dare anche una speranza a tanti ragazzi come me di poter fare qualcosa di buono della propria vita. Perché io sono fortunato ad essere qui, ma tante persone là fuori ci chiedono un aiuto e siamo qui anche per loro. E, aggiungo solo che abbiamo portato un po' dei nostri prodotti, si possono acquistare con una donazione e ci sembrava un gesto carino, ecco, darvi qualcosa fatto da noi per ringraziarvi dell'aiuto che ci date. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona domenica.
Ecco, ringraziamo Cristian. se possiamo, aiutiamo questi ragazzi a trafficare i loro talenti, prima di tutto fare in modo che si accorgano di averli i talenti e che poi per paura non li sotterrino, no? Anche questo possiamo farlo in comunione con chi è in difficoltà. Ci sono altri due avvisi, mercoledì 22 alle ore 20:45 qui, in sala San Damiano, cioè nella casa del pellegrino, al primo piano, ci sarà la catechesi sul Vangelo di Matteo, chi fosse interessato. E poi l'altra è che da lunedì, cioè da domani, le sante messe feriali, solo feriali, saranno celebrate nella saletta San Giuseppe, nella casa del pellegrino, come abbiamo fatto anche l'anno scorso, per contenere un po' i costi del metano, che sono esorbitanti, e poter avere comunque un po' di caldo lo stesso. Preghiamo. Nutriti da questo sacramento, ti preghiamo umilmente, o Padre, la celebrazione che il tuo Figlio ci ha comandato di fare in sua memoria ci faccia crescere nell'amore per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
La messa è finita, andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
Buona domenica. Vergine Maria, che fin dai tempi remoti di questo luogo di solitudine e di pace siete mostrata fonte inesauribile di grazie verso i vostri figli devoti, convertendo i peccatori, consolando gli afflitti, scongiurando pestilenze e uragani e dando la salute agli infermi con l'acqua che scaturisce ai piedi di questa vostra effigie. Mostratevi ancora verso di noi pietosa, per liberarci dagli affanni spirituali e corporali da cui siamo angustiati e col concederci la grazia di cui abbiamo tanto bisogno. Maria, fonte di grazie, pregate per noi.
Buona domenica.
Grazie.
Say it.